Radio Statale Home Edition.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Statale Home Edition. Oggi facciamo un crossover tra tre programmi di Radio Statale e abbiamo io, Francesco, che sono di Plug and Play, e con me c'è Martina, che è mia collega anche durante la trasmissione.
Ciao ragazzi.
Abbiamo Luca di Nerd Benefits. Ciao Luca.
Ciao a tutti, ciao ciao.
E poi abbiamo Ale di Cloud Brothers.
Ciao a tutti ragazzi.
Allora, di che cosa parla ragazzi questa puntata di Radio Statale Home Edition?
Beh, questa puntata direi che è un mega super crossover appunto tra tutti questi programmi, con una cosa che non c'entra un'emerita cippa con il mio, però forse un pochettino più il vostro mondo, soprattutto quello di Nerds with Benefit. E appunto
sì,
andiamo a parlare di un, a parer mio almeno, di un genio dell'animazione, Miyazaki, e dello studio Ghibli. Andiamo a parlare nello specifico più che altro di un tema che per lo stesso Miyazaki è molto importante, cioè quello della natura.
Ok, però perché pochi giorni fa c'è stato il Nature Day, insomma un periodo in cui in diversi ambiti si parla della natura e dell'importanza, in un periodo storico che è fondamentale, insomma, in tutte le lotte.
In un periodo in cui siamo chiusi a casa con Netflix che ci offre tutti questi film tema Ghibli, quindi perché
non
approfittarne?
Ora.
Esatto.
Sì. Appunto, adesso siamo tutti chiusi in casa, Netflix finalmente ci ha messo questi bellissimi film, possiamo recuperarli in tutto questo tempo, perché direi che di tempo ce n'è anche fin troppo, forse. Ma non troppo, cioè non è abbastanza per studiare per tutti gli esami, direi.
Quindi guardiamo i film
su Netflix,
non studiamo, il messaggio è quello.
Esatto, il messaggio è questo, Radio Statale Home Edition passa questo messaggio.
Abbiamo anche dei difetti comunque.
Esattamente. E in questo periodo, insomma, vediamo che comunque la natura sta anche un po' riprendendo i suoi spazi, visto che l'uomo è costretto a stare in casa. Sì, ma ho visto parecchi video, non so voi, magari di lupi che vagano in giro per le città, anche di
persone, orsi nella savana, camminavano per le strade. Ma anche veramente a Milano le paperelle in mezzo ai parchi si stanno riappropriando
esatto.
Un pochino i loro spazi, ma basta anche uscire fuori di casa e vedi come magari tutti si sono improvvisati giardinieri, tutto fare, i giardini delle persone sono perfetti, come metti piede fuori di casa per fare un giro vedi che tutto è allo stato brado
e... esatto, non
è cambiato.
Sì, io per uscire l'altro giorno ho dovuto portarmi il macete, poi ho solo a tagliare un paio di erba, però.
Un tasa erba,
qui c'è la natura selvaggia che cresce.
Hai trovato i Pokémon nell'erba alta?
Fortunatamente no, la cosa mi ha lasciato contrariato.
Peccato, peccato. Anche perché tutti quelli che giocano a Pokémon Go adesso sono tutti gli eventi da casa, non posso neanche più uscire.
Per forza.
Quindi...
Vabbè, c'erano persone che giocavano a Pokémon Go da casa anche prima, perché citavano.
Una cosa serviva Pokémon Go, serviva anche a farcelo fare da... Grazie pandemia.
Esatto. Andiamo avanti, va.
Esatto.
Allora, oggi quindi parliamo dello studio di Ghibli e di Miyazaki. Il primo incontro tra questo autore e lo studio è stato nel 1984, quando uscì un anime che nasceva da un manga ideato da Miyazaki, che si chiama Nausicaa nella Valle del Vento, e che tra l'altro è un film, adesso ne parleremo, che ci sta un sacco con il periodo attuale, perché comunque anche lì le persone non possono troppo uscire di casa, devono indossare questa mascherina perché l'aria è tossica. Cioè, io l'ho rivisto l'altro giorno e devo dire che mi ha fatto un sacco effetto paragonato a quella che è la situazione.
Sì, dopo questi 30 anni e passa.
Vero?
Siamo tutti in modo Nausicaa.
Sì, in questo periodo decisamente sì. Tranne per il fatto che lei può volare in giro dove vuole e noi no, invece.
Sono contrariato, parte 2.
Beh, magari scopriremo la cura e nel mentre scopriremo anche come volare. Dai.
Se arriva tutto assieme, prendo e porto a casa.
Ragazzi, voi avete visto questo film?
Sì, sì, sì. Allora, non è il mio preferito, devo dire. Però, molto, molto bello. Vabbè, si vede che insomma ha la sua età per le
animazioni. Devo essere onesta,
per
io.
I colori. Vai.
Io me ne hanno parlato un po'. Così, tipo, boh, a me non è piaciuto tanto, se vuoi guardatelo, quindi raga non l'ho guardato, puntata su una sica, io non l'ho so guardato.
Apprezzo,
l'ho guardato, faccio la persona che sta in mezzo, l'ho guardato, mi è piaciuto tantissimo come ha puntato, cui parleremo a breve, però giuro, è di una pesantezza incerta, mi sembra che...
Allora... Io ho fatto una settimana a guardare i film dello studio Ghibli, a riguardarmeli mentre giocavo ad Animal Crossing, quindi può essere che tipo la mia attenzione nel mentre se ne andasse da qualche parte, però sono riuscito a stare tutto fino a tutto il film e c'è da dire una cosa, che sono molto lunghi, quindi magari la concentrazione un pochino dopo un po' ti cala, ma ripeto, mi ha spiazzato proprio quanto cavolo è attuale questo film, che tra l'altro, adesso magari lo raccontiamo un pochino, ci sono gli esseri umani che sono in pericolo, perché? Perché l'aria è tossica e si pensa che la colpa di ciò sia dovuta alle piante, alla popolazione di insetti che vive lì vicino. In realtà poi che cosa si scopre? Che non è la natura il problema, ma è l'uomo stesso che anni prima con una guerra nucleare aveva infettato l'aria, mentre le piante che nascono ancora però sono pure. Infatti lei viaggia per cercare di capire questa cosa, incontra degli insetti e finisce in un mondo sotterraneo dove viene a scoprire che appunto le piante non sono tossiche.
No, perché alla fine le piante agiscono come filtro per l'aria e sotto appunto il livello della terra si trova un'aria respirabile normalmente. Perché lei alla fine scopre di non aver bisogno della mascherina per respirare, per sopravvivere, e scopre persino che l'acqua è pulita, è completamente pulita e potabile. Quindi sì, alla fine noi vediamo questo mondo quasi post-nucleare, non so se magari Miyazaki sia stato anche sensibile all'argomento, visto quello che è successo in Giappone legato
a Hiroshima.
Probabilmente
sì. Hiroshima.
Era anche il periodo storico, erano gli anni 80, quindi...
Beh, eravamo anche molto vicino a Chernobyl, effettivamente, come periodo.
Quindi alla fine sì, si scopre che alla fine semplicemente la colpa è stata dell'uomo che non è riuscito ad adattarsi come hanno fatto invece certe piante, certi tipi di insetti che vengono quasi ingiustamente uccisi e massacrati appunto attraverso le stesse armi dell'uomo, quando in realtà stanno semplicemente proteggendo il loro habitat naturale.
Sì, e diciamo che lei, Nausicaa, questa principessa, che è l'unica che si pone in mezzo a questa situazione e cerca di risolverla. Tra l'altro poi si scopre che lei in realtà veste i panni di questo cavaliere vestito di blu. Mi sembra fosse un cavaliere,
sì,
non mi ricordo.
Questa figura leggendaria quasi, diciamo.
Che appunto doveva riportare l'uomo alla vita, poi alla fine del film si scopre appunto che era lei, abbastanza prevedibile come cosa.
Sì.
Okay. Allora, diciamo che questo è il primo film, si può definire il primo film dello studio Ghibli, che nasce da un manga che è stato scritto da Miyazaki, che però in realtà era già molto famoso perché aveva creato Lupin III e Cagliostro. Io non lo sapevo, l'ho scoperto appunto cercando informazioni per fare la puntata. Ho detto,
l'ho scoperto con Fra.
E lei l'ha scoperto con me.
Da vecchio fan di Lupin lo ben so. Posso. Ed è probabilmente il miglior film di Lupin.
Anche a me giunge quasi nuova questa scoperta. Cioè, nel senso, quando mi sono interessato a Miyazaki, alla fine ho guardato principalmente i film dello studio Ghibli e l'ho scoperto forse una settimana fa, che si è fatto anche utile.
Beh, certo, ma io penso che chiunque associ Miyazaki allo studio Ghibli, a parte qualcuno che lo conosce molto bene perché è molto fan, secondo me è molto famoso per quello. Lui, ad esempio, è fan di Lupin III, lo saprà per quello, perché io davvero non
sì, guardavo Lupin, mi è capitato di vedere credo che sia normale di base associarlo
a Miyazaki, certo.
E poi vabbè, ci sono invece le fangirl che lo associano solamente a Totoro, perché oh mio Dio Totoro quanto è carino, quanto è bello.
Totoro
morbidoso.
È un po' il simbolo, dai, dello studio Ghibli, cioè ce l'hanno,
sì,
anche
quello, sì.
È bellissimo.
Comunque è la
ma
creatura
sai che forse
più bella
è Totoro
del mondo, è un mix tra un gatto e un procione. Cioè voi pensate che è la creatura più divina che
che si può
soprattutto fare. Per il
ma
procione
penso sia...
Esatto, sì.
Penso che Totoro sia il primo film dello studio Ghibli che ho visto. Mi sembra di ricordare.
Sì, no, forse il mio primo è stato Porco Rosso. Sbaglio, poi subito dopo quello.
Bellissimo.
Tra l'altro Porco Rosso non era perfettamente in tema qualche settimana fa. Cioè avessimo fatto questo
quello è vero,
due
quello
settimane
è vero.
Fa però citavamo Porco Rosso che era assolutamente perfetto. E,
vabbè, è andata così. Tocca
beh,
citare
abbiamo...
Mononoke.
Beh, abbiamo tanti spunti però anche per il Nature Day, perché comunque per Miyazaki e la natura è una cosa ricorrente, non soltanto in Nausicaa ma anche in altri film.
Sì.
Per esempio.
In altri film,
poi,
certo.
Tra l'altro questo film, Nausicaa della Valle del Vento, ha ricevuto il sigillo ufficiale della WWF per il suo messaggio ecologista. Quindi, cioè direi che ha fatto veramente un buon lavoro Miyazaki, devo dire.
Io avevo letto che ci avevano messo circa 20 anni, o forse quello era per Mononoke, a farlo.
Questo non lo so.
Questo non lo sappiamo, mi sa che...
A me sembra...
No, quello è per Mononoke, scusate.
Vabbè, l'hai citata, Mononoke è un altro film proprio perno di tutta la produzione di Miyazaki e anche esso è legato alla natura, perché
sì.
Voi l'avete visto? È abbastanza famoso.
Sì, assolutamente.
Sì, sì.
È uno forse dei miei preferiti dello studio Ghibli.
Diciamo che il tema delle ambientazioni di quel film sono assurde. È veramente bello tutta la presentazione della foresta, poi ci sono i Kodama, questi spiritelli giapponesi
sì.
Tra gli alberi. E anche lì c'è un conflitto, perché c'è il conflitto tra appunto i lupi, gli cinghiali, gli esseri umani, e anche qua la natura poi alla fine porta a risolvere questo conflitto distruggendo tutto quello che hanno creato gli uomini. Un tema
sì, c'è perché c'è proprio questa fornace in cui risiedono gli uomini, un villaggio, cioè un villaggio di uomini, che al posto che rispettare la natura, diciamo che preferiscono dare spazio al progresso tecnologico e all'avanzamento proprio della popolazione stessa. Cosa che si contrappone, per esempio, con la tribù di Ashitaka, cioè il protagonista del film, che è una tribù che vive a stretto contatto con la natura. Come vediamo, lo stesso Ashitaka, il suo migliore amico, è una specie di capriolo che cavalca. Mentre in questa fornace appunto vengono distrutti tutti gli alberi della foresta per essere bruciati e non viene rispettato per niente, cioè lo stesso spirito iniziale che noi vediamo come di uno spirito malvagio, quello di un dio cinghiale, è stato trasformato in uno spirito malvagio appunto per colpa dell'uomo, per una sofferenza creata dall'uomo stesso. Quindi c'è sempre questa contrapposizione tra la natura che tende a proteggere se stessa e l'uomo che le dà contro attraverso...
E poi la natura si vende, cioè diciamo che poi...
Giustamente.
È una bella contrapposizione di quello che si dice anche ultimamente, cioè che comunque è calato l'inquinamento, che dicevamo prima, ci sono gli animali che si riprendono i loro spazi, cavolo, cioè se ci pensate è quello che sta un po' succedendo anche noi adesso, che abbiamo martoriato il pianeta per una vita e...
Sì, appunto, adesso è ora direi di lanciare la prima canzone.
Che canzone abbiamo scelto per oggi?
Questa prima canzone è direttamente dalla colonna sonora della principessa Mononoke, appunto. È, appunto, The Legend of Ashitaka.
Ascoltiamola.
E eccoci ragazzi su Radio Statale, questo qua è il tema ufficiale della principessa Mononoke, quindi il film che è stato scelto da Ale.
Sì, è il direi film preferito? Quindi, non il mio film preferito, uno dei miei preferiti però devo dire. Il mio film preferito... Oddio, è una
di
domanda...
tamburi.
È una domanda davvero difficile.
Beh, questo oltre... è un film che piace a tanto.
Sì, oltre a questo... direi forse Castello Errante di Howl, forse.
Ah, hai rubato il film.
Però allora, siccome te l'ho rubato, facciamo che parlo di Mononoke e dopo parli di quello. Allora, appunto,
no,
Mononoke,
ma intendevo che era il mio film preferito. No, tranquillo, condivido volentieri.
Te lo lascio.
Va bene.
Uno dei miei preferiti, mi piace un sacco la figura di Ashitaka, il protagonista, che nonostante questo marchio che alla fine lo condanni a morte, lui comunque viaggia sia per cercare di curarsi, ma poi alla fine, trovando una certa situazione nella natura e del rapporto che ha appunto l'uomo con la natura, che secondo i suoi è sbagliata, nonostante lui abbia questo marchio, se ne frega, diciamo, di se stesso e punta a riparare questo rapporto che c'è tra le due parti coinvolte. Anche cerca sempre di fermare anche gli uomini che vogliono uccidere questo dio della natura. Ora, non è una bestemmia, ma si chiama così, dio bestia, appunto. Che appunto cerca di fermare la sua uccisione ad ogni costo. Cerca, diciamo, di far ragionare, cerca di proteggere la natura, cerca di proteggere anche l'uomo. Perché una volta arrivato alla fornace si vede anche il rapporto che inizia a crearsi tra lui e le donne del villaggio. Mi piace molto perché è una figura carismatica, comunque tipica dei film di Miyazaki.
È tutto il contrario poi di San, la principessa Mononoke, che invece lei non è, esatto, per niente diplomatica, viene cresciuta dai lupi.
No, San per niente, direi. È proprio per l'uccisione di qualsiasi essere umano, nonostante lei lo sia alla fine.
E lei è la versione cazzutissima di Mowgli, praticamente.
Sì, perché lei, sì, è stata accusata dai lupi, ma tra l'altro c'è la scena in cui la sua madre adottiva, la lupa, racconta che gli uomini, quando lei era piccola, gliel'hanno lanciata addosso, come per dire, come diversivo, sì, gli hanno lanciato questa bambina e lei poi l'ha cresciuta.
Mangiala, così noi ci salviamo, e lei alla fine ha deciso di crescerla.
Quindi un po' la capisco che ce l'ha con gli uomini.
Sì, cosa che... per esempio gli dei cinghiali invece non accettavano completamente, come si vede, cioè che i lupi avessero deciso di crescere un uomo. Ma forse lei è anche il simbolo stesso del rapporto che ci può essere benissimo tra l'uomo e la natura, cioè che non per forza queste due fazioni si debbano combattere, diciamo.
È vero.
Ma che posso dire?
Poi, tra l'altro, il finale è un finale molto aperto, perché, cioè, praticamente la natura si riprende tutto e sta poverina di San si ritrova da sola con,
sì,
con Ashitaka, cioè, e non si sa bene poi.
No, perché Ashitaka, da come si vede nell'inizio, ormai non può più tornare alla sua tribù, al suo clan, perché appunto gli hanno tagliato i capelli, ed è il simbolo proprio dell'abbandono della tribù. Quindi. Però, cioè, direi che i due, secondo me, non si mettono insieme, cioè, non sono uno di quelli che dice, oh mio Dio, scoppierà
la collana.
Quando parla
del finale, un po' si è sempre
No, dai,
fine un po' di resta.
Dai, raga. Oh, io sono pro, io scippo, ve lo dico, cioè, secondo me, quei due stanno insieme, basta, cioè, panciaone.
Non
scippiamo e basta.
Secondo me, invece...
parte la versione giapponese di Casa Vianello.
Ecco.
Ashitaka,
cosa hai tirato fuori? Adoro.
Ashitaka andrà a vivere nel, magari insieme agli uomini della fornace, e lei tornerà a far parte della natura stessa, come un po' sostitutiva dei lupi che ormai non ci sono più quasi. Non saprei.
Allora, un altro film molto popolare, ne parlavamo prima, è Il mio vicino Totoro, che anche adesso diventa un po' il simbolo del 1988. E invece, prima, Martina, visto che hai detto che Ale ha rubato il tuo film preferito, invece ci stavi parlando di Howl, del Castello Errante.
Castello di Howl.
Esatto.
Devo dire perché mi piace morire. Dai, anche qua parte la ship, raga. Cioè, appena li hai visti insieme, sì, subito. Ship, 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 e poi alla fine, cioè,
qua,
succede.
Qua la mia eterosessualità quando ho visto Hall un attimo vacillato, comunque. Cioè,
comunque ricordiamo Hall, drama queen perfetta che fa su un casino perché gli hanno sbagliato il colore dei capelli, hanno sbagliato la tinta.
Ma ne figo lo stesso.
Quindi Marti, se dovessi dire perché questo è il tuo film preferito dello studio Ghibli.
È una storia d'amore bellissima, secondo me.
Non siamo romantici, cioè, oggi.
Io sì, oggi sprizzo amore da tutti i pori. Anche se c'entra relativamente poco con la natura. Ci sono anche qua dei messaggi sulla natura. Porta Sofia al giardino che gli regala, che è il giardino della sua infanzia, dove è cresciuto anche lui. Però, cioè, è più incentrato sull'amore, non tanto sulla natura, ecco. Però Miyazaki ce l'ha questa cosa di mettere la natura un po' in tutti i suoi film, quindi l'ha messa anche qua. Per un pochetto c'è, giusto? Non è che sto. Non c'è altro, vero?
Ma per quanto riguarda il Castello Errante, non mi sembra riguardo alla natura ci fosse.
Non è riguardante la natura.
Forse no. Sempre riguardo la guerra tra gli uomini, la distruzione che l'uomo porta.
Sì.
Sempre quello c'è un po'.
Sì, sì.
Esatto. Allora, ci hai portato anche la prossima canzone su questo film.
Ovviamente non potevo che scegliere la colonna sonora, raga. Cioè, iniziamo a raccontare bene la storia, perché io sono una TikToker oramai, diciamo bene, fra che sto diventando una TikToker.
No!
Raga.
Come si usa dire su Twitch, io mi dissocio.
No, io devo dire una cosa che avevo promesso a Martina che l'avrei raggiunta, però non ho ancora mantenuto.
Quindi fra un po' ci troverete su TikTok. E una delle colonne sonore più usate è quella del Castello Errante per i video, e quindi mi è rimasta un po' dentro, ogni volta che la sento mi viene il brividino, quindi niente, mi piace troppo, raga, ascoltiamola perché è bellissima.
Quindi adesso mentre l'ascolteremo ti vedremo fare dei movimenti alla TikTok, tutti i ballettini.
Non proprio, però.
Vabbè.
Non cringiare, non farmi cringiare.
Dopo questa puntata farai un TikTok con questa musica, per forza.
Vediamo, vediamo.
Ormai l'hai detto, quindi lo devi fare.
Ormai ho detto, vabbè.
Va bene, ascoltiamo la prossima canzone.
Thank you.
bentornati a Plug and Play. E non è vero, ragazzi, sto mentendo.
C'è anche Plug and Play, però siamo su Radio Statale, come dici, no, perché
l'abitudine
è abituata, perché di solito
sto mentendo, no, ragazzi.
Allora, no, però vabbè, siamo speaker di Plug and Play, Club Brothers e
Nerds with Benefits.
Non ce la posso fare.
Cover per Radio Statale Home Edition. Allora, ragazzi, stavamo parlando dei film di Miyazaki e dello studio Ghibli. E ne abbiamo citati un po'. Abbiamo parlato anche del Castello Errante di Howl prima dell'ultima canzone. E però ci stavamo un po' incentrando su che cosa? Sul tema della natura. E insomma, quali sono i film che proprio più possiamo associare al rapporto dell'uomo alla natura? Abbiamo parlato della Principessa Mononoke.
Allora, se ci ascolta una fangirl dello studio Ghibli, non possiamo quindi non citare Il mio vicino Totoro, direi. Non possiamo non dire niente su questo film, dai.
Esatto, ma anche, diciamo, per più i fan casual, perché tutti conoscono,
sì, anche
Totoro. Chi è che non conosce Totoro?
Beh, direi anche perché è l'immagine ormai ufficiale dello studio Ghibli. Ecco qua Francesca che ci fa vedere un tenerissimo piccolo Totoro.
Sempre, raga, attaccata alla stuccia di Porta Fortuna. Risami soprattutto.
Allora, vabbè, qua abbiamo la figura appunto di Totoro, che direi è una sorta di protettore della foresta, che è un incrocio, come abbiamo detto prima, tra un gatto e un procione, molto alto, forse tipo 2 metri se non di più, molto ciccione, molto morbido, che non fa altro che dormire e ridere. Lo vediamo anche spesso ridere, diciamo.
Giapponese.
Ah, questo film è molto interessante perché in realtà racconta un po' la vita dagli occhi di un bambino. E non.
Esatto.
Un po' meno serio,
Sì, rispetto agli altri film dove abbiamo visto appunto il rapporto tra la natura e uomini che ormai, vabbè, sono cresciuti adulti e quindi c'è una sorta anche di conflitto con la natura. In questo film invece vediamo come attraverso gli occhi di due bambine molto piccole la natura venga accettata come compagna di giochi, come una sorta di amico quasi. Cioè, le stesse bambine alla vista di Totoro non sono per niente spaventate, nonostante sia immenso rispetto a loro, ma si trovano solamente molto divertite, giocano con lui, anzi addirittura forse una delle due bambine protagoniste la prima volta che lo vede si addormenta sopra di lui, cioè proprio tranquillamente.
È vero, è vero.
Che direi che è un ottimo cuscino, secondo me è il materasso più comodo del mondo quello.
Vorrei un procione nella mia vita potentemente dopo.
Il procione sì, ma non il gatto.
Certo.
Bus è stupendo, c'è la scena.
Il gatto
della
Bus è bellissimo.
Che aspetta il padre che torna dall'università e arriva a questo autobus che in realtà appunto è un gatto, no? E
sì.
E se la porta via.
Sì,
bellissimo, ma, bellissimo.
Poi, tra l'altro quella scena lì mi ha fatto venire in mente appunto quando lei regala a Totoro l'ombrello.
Sì.
E Totoro inizia a saltare facendo cadere tantissime gocce enormi. Ma mi è venuto in mente appunto che le dà un sacchettino con dentro dei semi che dopo le due bambine piantano. È un po' come anche, cioè, far continuare la natura attraverso anche le mani dell'uomo, cioè questo riciclo quasi della natura stessa.
Sì, ma aiutarla magari e non inquinarla.
Esattamente.
Tra l'altro la bambina ha incontrato Totoro in un momento delicato perché c'era la mamma che sta in ospedale, sta passando delle cure perché non sta bene e quindi le bambine insomma rimangono con il papà e incontrano Totoro in questo frangente.
Sì, non so voi, ma questo film quando l'ho visto appunto mi è sembrato quasi davvero di guardarlo con gli occhi di un bambino, cioè tre quarti del film ero tipo con un sorriso stampato in faccia come se fossi un bambinetto che, oh che bello, andiamo a scoprire tutte queste cose insieme.
Ma tra l'altro ha vinto un sacco di premi, perché nel 1988 ha vinto l'Anime Grand Prix, poi si è aggiudicato il premio della categoria miglior film ai Manichini Film Concourse, e nel 2008 la rivista inglese Empire lo ha inserito al numero 275 dei 500 migliori film della storia. Quindi...
beh, direi che non è proprio un film da poco.
Premi meritati.
E in Italia è arrivato nel 2009. Perché a 21 anni di distanza dalla prima proiezione giapponese, sì, il film è proiettato in Italia e oggi possiamo vederceli tutti su Netflix. Pensate
che... cavolo, ci ha messo 20 anni per fare, sì, un doppiaggio di...
ah, vabbè, ma non è una questione di doppiaggio, dai. Penso sia più una questione di diritti o di decisioni, di appunto.
Mannaggia, non ci volevano far vedere Totoro.
Ma tra l'altro Miyazaki è l'unico, se non sbaglio, ad aver vinto un Oscar per il miglior film d'animazione con un film anime, per La città incantata.
Città incantata?
Quindi diciamo
è
che...
è bellissimo, quello è un, sì, film veramente bello.
È anche... da pelle d'oca.
Tra l'altro, ecco, visto che stavi dicendo che quel film lì è bellissimo, Francesco, qual è il tuo film preferito invece
allora, dello studio Ghibli? Prima stavo pensando a uno che ho visto recentemente, in realtà però adesso che l'ho nominata, La città incantata, cioè, è bellissimo.
Hai avuto un ripensamento, ecco.
Sì, perché ho avuto la scena di quella specie di Leviatano che vola alla fine sul mare, cioè qualcosa di pazzesco. Però un altro film che mi piace un sacco, che ho rivisto recentemente, è Arietti e il mondo segreto sotto il pavimento, che parla della storia di questa famiglia di gnomi che convive con una famiglia di umani nella loro villa. C'è questo ragazzino molto giovane, anche molto cagionevole di salute, e diciamo gli gnomi vivono in questo habitat degli umani e prendono in prestito le cose da loro per sopravvivere. Tipo, ad esempio, raccolgono le zollette di zucchero e la notte vanno alla ricerca degli oggetti che gli umani non utilizzano e se li portano nella loro casa. E allora, questo film forse sì, possiamo parlare di natura, ma possiamo più di come riciclo, non ci sono tanti aspetti, però è appunto molto più interessante per il rapporto che si viene a creare tra questa ragazzina e il ragazzo che incontra nel momento in cui alla finestra il ragazzo è malato, in camera sua incontra questa ragazzina, arriva un corvo che cerca di portarla via.
In realtà la incontra prima
è il primo momento in cui la vede.
Ok, è vero.
La incontra semplicemente la sua ombra e appunto il film finisce che la famiglia di questa ragazza viene scoperta da parte della governante della casa, che chiama la disinfestazione per mandarli via. Anche qua si vede appunto come l'uomo che attacca la natura non appena trova qualcosa che è strano e non gli piace. E, però appunto poi i due ragazzi si separano perché la famiglia di gnomi scopre che qualcun altro della loro specie è ancora in vita, non si è estinta del tutto, allora partono alla ricerca di una nuova casa. Un po' triste il finale di questo film. Però è molto bello, soprattutto mi è piaciuto molto per le colonne sonore. La colonna sonora del film è stupenda. E la canzone di Arietti, tra l'altro, come curiosità, è stata creata da una musicista bretone che si chiama Cécile Corbel. E che cosa ha fatto? Lei ha riscritto il pezzo in diverse lingue, quindi possiamo anche sentire la versione italiana che ha creato lei. Tra l'altro ha fatto un bel lavoro anche con l'adattamento e la pronuncia delle parole, e che è musica
c'è,
è un genere che mi piace molto, quindi direi, senza aspettare oltre, direi che possiamo annunciarla, così ve la facciamo sentire.
Vai, lancia la canzone,
che è la canzone di Arietti o Arietti Song di Cécile Corbel. Ve l'ho portata nella versione in italiano, quindi a voi.
Sotto al pavimento sto da
E rieccoci ragazzi a Radio Statale Home Edition. Questa era la canzone di Arietti e Martina mi stavi dicendo una cosa bellissima mentre passava la canzone che a me non è venuta in mente, quindi magari ripetila anche ai nostri ascoltatori.
Stavo dicendo prima che Arietti mi ricorda un po' quando mettiamo dei nostri oggetti a caso in un angolino, poi nel momento in cui ci servono le cerchiamo, noi le troviamo e dopo mesi ritornano lì. E quindi Arietti mi ricorda molto questa cosa. Fa spaccare.
In tutte le cose che ho perso non è la mia distrazione, ma sono gli gnomi, giusto?
Esatto, sarà sicuramente lei con la sua famiglia o il suo cugino.
Mi piace questa motivazione, mi piace.
Non siamo noi che siamo sbadati, sono loro che riciclano le nostre cose che non usiamo.
Professore, scusi, gli gnomi mi hanno rubato i compiti.
Ah, beh, questa scusa non l'ho mai usata, però che forse...
Me la potevate dire tipo 10 anni fa, però, questa cosa,
Mi hanno rubato il CFU.
Esatto, quindi non posso darle la tesi perché i CFU me li hanno rubati gli gnomi, servivano a loro per laureare.
Questa puntata è sponsorizzata da Battute per Universitari.
Esattamente.
Tira indietro dallo sponsorizzare questa puntata, non ci faranno più fare un programma probabilmente, ma va bene così.
Torniamo un attimo ai film dello studio Ghibli. Allora, altri film che trattano comunque un pochettino del tema della natura. Cioè, per esempio, Ponyo. Allora, Ponyo... Vai, parlane tu, visto che...
Ponyo, raga, bellissimo film che vi consiglio di vedere. E diciamo che qua l'argomento natura è molto sottolineato dalla presenza del padre di Ponyo, che è una specie di mago, stregone, non si capisce bene. Era un uomo comunque, da quello che dice nel film, e che odia l'uomo perché inquina il mare e inquina soprattutto la baia dove vive il protagonista del film. E anche qua, come sempre, Miyazaki ha voluto sottolineare, diciamo, questa rabbia del padre nei confronti dell'uomo e di quanto l'abbia inquinato. E tra l'altro verso la fine del film c'è stata una specie di inondazione dove il mare, diciamo la natura, ha avuto la meglio sull'uomo, sempre per parlare di natura.
Ma poi nello specifico la storia di questo pesciolino, questa che poi diventa una bambina, che si affeziona a un umano e si trasforma in un essere umano e poi rimane anche. Quindi io quando l'ho visto ho pensato subito alla Sirenetta di Andersen, cioè l'analogia è...
Sì, è vero, è palese.
Sì, direi di sì. Che alla fine si trasforma per, anche lei alla fine per... amore però sotto forma di amicizia, perché vabbè sono ancora bambini.
Sì, esatto.
Sì, e deve farsi accettare dal ragazzino, perché se il ragazzino non la vuole accettare, lei deve diventare spuma di mare, quindi è la sirenetta alla fine.
È la sirenetta, sì, perché
è la letteralmente sirenetta, la sirenetta.
Ragazzi, è la prima volta che la vedo sotto questo punto di vista, cioè non l'avevo proprio notata la cosa della sirenetta di mare, mi avete aperto gli occhi.
Era alquanto evidente.
Boh, raga, io... non lo so, dormivo probabilmente.
Sì, c'era una strizzata d'occhio che più che una strizzata era tirar giù una saracinesca.
poi alla fine
avete capito?
C'è da vedere se magari nella cultura giapponese, io onestamente questa cosa non lo so, non la so, se nella cultura giapponese c'è una storia simile.
Può anche darsi.
Sì.
Però comunque persone che creano queste opere di fantasia, non dico si informano, ma sono interessate parecchio anche a stimoli esterni, quindi è facilissimo che sia semplicemente una citazione.
Beh, però almeno lo studio Ghibli è più originale rispetto alla Disney, che non ha fatto altro per tantissimo tempo che prendere fiabe popolari e trasformarle in film, diciamo.
Ripulirle del peggio che c'era in queste storie.
Sì, anche perché non so se la sapete, la storia originale della Sirenetta non è proprio bellissima. Quindi...
è traumatica.
Non lo so, raga.
No, allora... facciamo così, non te la roviniamo, e tu continua a immaginarla come la sai adesso, con il granchio, esatto, con i denti che canta e fa in fondo al mare. Così,
oh,
è molto
mio Dio. Raga, mi state rovinando l'infanzia però così, cioè, non voglio scoprire cose brutte adesso, mi avete messo curiosità, sicuramente andrò informato.
Provate a cercare la Sirenetta di Andersen.
possiamo comunque dire che la sirenetta nella storia originale non è così brutta come la versione del mondo della sirenetta di Kingdom Hearts, in cui devi cantare e ballare con i pesci.
È vero, perché voi non lo sapete, ma probabilmente Sora si chiama, vero, protagonista?
Sì.
È un sirenetto, raga, c'ha la coda.
Sì.
È bellissima quella parte di Kingdom Hearts. Vabbè, stiamo andando fuori tema comunque.
Quindi torniamo un attimo a Ponyo comunque. Come dicevi tu, ad un certo punto c'è la prevalsa del mare, della natura.
Del mare, sì, sulla natura. Sì, sull'uomo.
Sull'uomo, e... Però, poi si nota comunque che la madre di Ponyo, che scopriamo essere una specie di divinità marina, in realtà aiuta l'uomo, cioè salva alcune navi, poi alla fine va a incontrare appunto Sosuke, il bambino, il protagonista, per far rimanere Ponyo comunque una bambina. Diciamo che non è sicuramente una natura maligna, cioè nonostante prenda i suoi spazi non è sicuramente maligna per niente, anzi.
No, assolutamente. Ma un altro film che prima non abbiamo citato, che in realtà è spesso paragonato a Nausicaa, la Valle del Vento, è Il Castello nel Cielo. Qualcuno l'ha guardato?
È la puta Il Castello nel Cielo, appunto.
Non l'ho mai visto.
A me manca.
Comunque, ragazzi, Ale qua sa tutti i film, io non ne ho già visti un po'. Cavoli, complimenti. Cioè...
È sul pezzissimo.
Sei sul pezzo, veramente. Prego, narraci.
Allora, tema della natura c'è quasi, comunque c'è poco, non è, più che altro non è incentrato su quello. Si possono trovare più che altro altri temi, come per esempio quello dell'amicizia tra i due protagonisti, sono due bambini, cioè Pazzi, che è un bambino, un orfano, che è un minatore, e Shita, che sarebbe appunto questa bambina, che è erede di questa lontana civiltà che viveva su questo castello nel cielo, aveva scoperto il segreto per volare, diciamo, per andare incontro alla gravità. E questa città era completamente come se galleggiasse nell'aria, in pratica. È leggermente preso anche qua un pochettino come ispirazione dai viaggi di Gulliver, perché Laputa è il nome dell'isola immaginaria che c'è nel romanzo di Gulliver.
Però,
alla fine Miyazaki un pochettino non me la racconta giusta, però comunque
è un ottimo sceneggiatore e animatore, quindi dai, gli perdoniamo queste cose.
Vabbè, come animatore non gli possiamo dire niente, non gli posso dire niente, perché direi che le sue animazioni sono bellissime, non hanno quasi eguali come fantasia. Comunque il tema della natura lo possiamo ritrovare nel fatto che alla fine questa civiltà aveva deciso di nascondere tutte le sue tecnologie, di rilegarle nel cielo e basta, perché erano diventate rischiose per la natura stessa, perché avevano raggiunto una potenza distruttiva che era in grado di spazzare via un'intera nazione con un sol colpo, in pratica.
Lissimo, come se prendessimo delle basi nucleari, le mettessimo su un'isola sopra di noi, perché tanto ci fanno male.
Esattamente.
Fantastico.
E poi ritroviamo, per esempio, su quest'isola ci sono dei guardiani. Ci sono dei guardiani che servono appunto per proteggere l'isola, ma una volta che i bambini arrivano su questo castello fluttuante, scoprono che in realtà i guardiani sono lì per preservare la natura che si trova su quest'isola fluttuante. Cioè non sono lì tanto per distruggere, ma per preservare. Quindi anche qua la tecnologia che poi alla fine serve per proteggere la natura, perché troviamo questa doppia valenza della tecnologia, appunto. E poi vabbè, alla fine il film si conclude bene, nel senso che l'isola viene distrutta, tutto il mondo è salvo e i due bambini sono migliori amici per sempre. Fine del film.
Che è molto simile a Nausicaa, tra l'altro.
Sì, tra l'altro sì.
Finale.
Sì, ci siamo più o meno.
Spoiler.
Vabbè, dai, lo guarderemo lo stesso anche con lo spoiler.
Allora, qua tutti hanno detto la loro, ma però Luca, hai avuto un sacco di tempo e ci ha voluto tenere col fiato sospeso.
Adesso, io sono stato super misterioso.
Ci devi dire quali sono i tuoi, il tuo film.
Beh, no? In realtà super misterioso per niente. No, io ne ho due preferiti, perché per tema devo dire che Nausicaa è quello che mi è piaciuto di più. Per la concezione della natura che non solo si riprende i suoi spazi, ma senza saperlo, che poi è quello che succede anche in Ponio di fatto, senza che l'uomo lo sappia, senza farcelo sapere, ci dà una mano. Quindi come poi la madre di Ponio aiuta qualche sprovveduto marinaio, di fatto gli insetti e la natura di Nausicaa stanno ricostruendo l'atmosfera che l'uomo ha distrutto, e se l'uomo abita sulla terra, aiutano anche l'uomo. Però poi, al di là del tema, il film effettivamente è molto lungo e mi è un po' pesato, lo dico. Quindi il film che proprio come film mi è piaciuto di più è Porco Rosso. C'è poco da fare.
Bellissimo.
Era in lizza, allora, col castello di Howl, però siamo lì. È quello che è piaciuto un po' a tutti, il castello.
Mini riassunto del Porco Rosso, così vai, su due piedi.
Dunque, un aviatore a cui stanno molto antipatici i fascisti e succedono cose in guerra. È il riassunto più breve che posso fare.
Tra l'altro è ambientato in Sicilia.
Sarebbe stato perfetto avere Porco Rosso per il 25 aprile, invece siamo arrivati tardi, mannaggia.
Ma sì, vabbè, ovviamente si chiama Porco Rosso perché lui è un maiale, un giorno si trasforma in un maiale, fine. Non viene neanche spiegato perché, ma a noi non interessa, il bello è che è un maiale che combatte i fascisti, cioè è una cosa, una storia che a concepirla, non lo so, ci vuole del genio.
Allora vedi che c'è del genio qua, non semplicemente si vanno a rubare le storie.
Ma il genio ruba, si sa. Però, no, però devo dire che secondo me con questa cultura giapponese che giustamente ci fanno sentire nei loro film i giapponesi, secondo me c'è molta natura in tutti i film, perché comunque hanno un modo diverso, il loro è un modo diverso di percepire l'uomo nel mondo, e questa cosa si fa sentire secondo me, quindi anche la minima variazione sul tema umano comprende la natura. Alla fine Porco Rosso è un maiale che dici non è umano, avrà qualche caratteristica suina, e in effetti sì, e in alcuni casi si comporta diversamente da una persona qualunque, anche se poi maschera molto bene, voglio dire, parla come tutti gli altri e fa tante cose che fanno tutti gli altri. E questa,
molte cose interessanti sono proprio anche nel modo di disegnare di questi personaggi da parte di Miyazaki, che diventa particolare. Cioè, se a me deve venire in mente qualcosa che mi fa pensare a Miyazaki, o quando vedo un film che non conosco capisco più di Miyazaki, sono le ambientazioni, ma anche le espressioni facciali. Cioè, ci sono un sacco di personaggi, sì, che sono molto inquietanti e
hanno un tratto molto caratteristico.
Ma poi anche magari personaggi che ritornano in diversi film, diciamo, come tra
vero,
come le streghe sono uguali nella Città Incantata, esatto, nella Castello Errante.
La strega della Città Incantata è per esempio uguale a lei quando si trasforma da vecchietta nel Castello Errante di Howl.
È vero.
Per esempio, o per esempio appunto Ashitaka nella Principessa Mononoke, per esempio, è uguale come aspetto al ragazzo che si vede in Nausicaa della Valle del Vento, il ragazzo quello che...
Sì, è vero.
Oppure ci sono quei cosini della cenere che sono presenti in quasi tutti i film dello studio Ghibli, però non mi ricordo come si chiamano, cavolo.
Cosa lì?
Gli esterini della cenere, quelli che ci sono...
Ah sì,
quelli sì,
ci sono in
quelli
Totoro,
ci sono sia su Totoro, anche... esatto, nella Città Incantata.
Va bene, direi che possiamo passare all'ultima canzone del podcast.
Tocca a me, ma adesso ve la devo spiegare questa.
Prego, ci spieghi.
Perché stranamente non è dallo studio Ghibli. Però...
Dun dun dun.
Ah, e qui crolla tutto. No, ho pensato di portare un pezzo esterno, ma sempre chiaramente in tema con lo studio, perché il compositore è sempre Joe Hisaishi. Io lo chiamo Joe perché Joe sta scritto, però non so se ha una pronuncia diversa. Che ha collaborato chiaramente con tantissimi studi cinematografici giapponesi, è un genio veramente anche lui. E visto che sono molto interessato alle storie di persone, molto spesso più che forse la natura in se stessa, mi piace molto come l'uomo interagisce con altre persone o con la natura, allora ho pensato, visto che c'è una bella interazione anche tra persone in Nausicaa, che alla fine deve mediare tra la natura e l'uomo e tra popolazioni diverse umane, ho pensato a un altro film dove succede più o meno lo stesso, anche se in campo diverso, che è Sonatin di Takeshi Kitano. E quindi il brano è il primo della colonna sonora, si chiama Sonatin 1 e è quello sempre di Hisaishi, il compositore di tutte le colonne sonore, o quasi tutte, dello studio Ghibli.
Dai, ascoltiamola. Rieccoci alla statale, ragazzi. Allora,
abbiamo parlato dei film di Miyazaki, dello studio Ghibli, ma c'è una cosa che probabilmente non sapete, ovvero che Miyazaki si è occupato nella sua vita anche di contenuti grafici per videogame.
Esattamente.
In particolare, il primo gioco che è uscito nel 1984, quindi proprio a sì. Ridosso dell'uscita del lungometraggio di Nausicaa, nella Valle del Vento, che nasceva da un manga, era nato anche un videogioco, e nell'anno d'uscita della pellicola è stato pubblicato uno sparatutto bidimensionale, dove praticamente la principessa Nausicaa volava a cavallo del suo aliante sparando ai nemici. E per essere un gioco del 1984, diciamo che le risorse che erano disponibili, è stato un gioco molto, molto apprezzato, e il risultato quasi straordinario, perché era a disposizione una risoluzione di 160x200, una scheda grafica che visualizzava solamente fino a 14 colori, e il chip sonoro che riproduceva la colonna sonora del film solamente nel menu introduttivo. Quindi non ho presente, ma mi immagino questa cosa molto in 8 bit, che
sì.
Però secondo me doveva essere finissimo.
Tra l'altro, che Nausicaa nel film sembra più che altro una pacifista che non spara a niente nessuno, loro fanno uno spara a tutti.
Esatto,
cioè proprio andare a prendere quello che è il film e riprodurlo in un video. Però c'è da dire anche una cosa, che in realtà negli anni 80 non è che si potesse fare chissà che cosa con le liste a disposizione, quindi automaticamente quasi tutto diventa uno sparatutto, quindi...
Cosa facciamo? Esatto. Space Invaders con gli insetti, in pratica.
Sono assolutamente d'accordo con te che è un po'...
Sì, perché cioè, nonostante anche tipo nel film si vedono gli Om, questi esseri giganteschi che tutti sono spaventatissimi, iniziano a cercare di ammazzarli, lei non li tocca neanche con un dito praticamente. Più pacifista di lei non c'è nessuno, protagonista di uno sparatutti poi.
Esatto, però non è questa la cosa peggiore, perché hanno fatto di peggio.
Esatto, esatto. Cioè... Raga, se volevate un mondo come quello di Nausicaa, questo gioco vi mostra un mondo pieno di cubetti, con il cielo che è verde e nero a cubetti, sembra di giocare a dama nel cielo, non lo so, io sta roba è inguardabile. Cioè sicuramente è migliore il gioco che hai detto prima, lo shoot'em, rispetto a Nausicaa Adventure Game, cioè questo è inguardabile.
Ma sì, è un disegno su Paint.
Sì, esatto, ma anche un bambino sa fare di sta roba, cos'è? Allora, è inguardabile, prima o poi vi tireremo delle foto, perché veramente...
Dico. Questa foto qua davanti, una casa tipo a metà, tagliata a metà, l'altra è tipo un igloo, non so cosa sembra, con una bandierina sotto.
È imbarazzante, e infatti non ha avuto per niente successo, perché cioè, è proprio inguardabile, raga.
Tra l'altro, tra le piante in basso a destra mi sembra ci sia un Pikachu, però in realtà non può essere un Pikachu, ma vabbè.
È un Pikachu geneticamente modificato dalle radiazioni, quello.
Ma la grafica in realtà non è tutto, perché poi questo gioco è pieno di bug assurdi, i comandi della tastiera sono impossibili da riprodurre, quindi anche proprio la giocabilità diventa una cosa...
Beh, avrà dei difetti questo gioco comunque.
Però diciamo che hanno fatto delle cose poi anche negli anni a venire, e più recentemente ha collaborato alla realizzazione di un altro videogame che è Ni no Kuni,
che è diventato tra l'altro abbastanza conosciuto, no, di cui Martina ha il gioco, però la signorina Martina si è fatta il sedere per gli esami e quindi non ha potuto né guardare la bellissima Nausicaa né giocare a Ni no Kuni, e quindi niente raga, l'ho in casa, mi sono fatto dare due dritte e ha detto che è molto carino a livello di grafica, veramente fatto molto molto bene, ma che a lungo andare porta ad annoiarsi, infatti non ha avuto così successo.
Allora diciamo che devi essere amante del genere, è un JRPG, quindi è molto di nicchia come tipologia di videogame. E hanno fatto due titoli, tra l'altro, uno che è uscito nel 2010, che è Ni no Kuni, la minaccia della tipica cinerea.
Esatto.
Ed è stata una collaborazione tra Studio Ghibli e Level 5, è stato pubblicato da Namco Bandai per PlayStation 3 e Nintendo DS, mentre poi quello recente...
Ah, ma...
Dimmi.
Level 5, scusate, è quello del professor Layton, se non sbaglio, è lo studio che ha fatto il professor Layton. Stupendo!
Infatti ne parlavano bene del gioco in realtà, cioè magari è noioso, però a lungo andare, però potrebbe, dalle recensioni, da quello che ho visto non era male.
Sì, è un genere che deve piacere, alla fine i JRPG sono molto quadrati,
sì.
Quindi devono appassionarti per andare avanti.
Però la versione del 2010, tu Marti forse hai il secondo titolo uscito.
No, guarda. Ma va, io ho il 2010, raga.
Cioè, tu ce l'hai dal 2010?
Cosa, su che console?
Ce l'hai dal 2010?
Su PlayStation 3?
Sì.
Ah, cavolo, cioè ce l'hai dal 2010?
Anche la PlayStation 3?
No, non sapevo che nel 2010, cioè che tu stessi già studiando nel 2010 per fare gli esami per l'università.
Ma no,
comunque.
Raga, ho scoperto,
si è portata un po' avanti
da poco, non è che non sapevo, perché io non gioco alla PlayStation, sono più una che gioca al computer, quindi quella la
PC Master Race.
Esatto, e quindi mio fratello gli ho chiesto semplicemente l'altro giorno: tu hai Ni no Kuni? Lui mi ha detto sì, e io davvero non lo sapevo, e questa è la conversazione, non sapevo neanche dell'esistenza.
Lei ha detto che stava studiando e non ha guardato, non ha giocato a Ni no Kuni, ma non perché stava studiando, secondo me stava giocando a Valorant, visto che è l'ultima uscita del periodo.
Dai, ma non dire queste cose.
Vabbè, ci hai giocato.
Perché
ci hai provato, ci hai provato.
Ho provato, raga, ci ho provato. Vale. L'ho droppato Valorant comunque, cioè.
Per studiare,
chiudiamo parentesi.
Giustamente.
Esatto, per studiare.
Allora, quindi Ni no Kuni è stato poi riprodotto nel 2018, quindi c'è che ci sia magari prendete anche quello. È sempre un genere JRPG. E Ni no Kuni 2 è il destino di un regno. Sempre da Level 5, quindi è il seguito fondamentalmente, che è stato proposto per Microsoft e PlayStation 4. Quindi diciamo, l'avventura di Miyazaki è andata un po' su videogame, in alcuni casi insomma bene, in altri
non molto bene.
Abbiamo un giudizio negativo.
Io passerò il resto del mese a cercare di giocare a quello di Nausicaa. Non lo spara tu.
No, anche io voglio provarlo. Nausicaa Adventure Game. Voglio provarlo.
È il gioco del futuro quello, raga.
Sì, è il gioco del futuro. Esattamente.
Secondo me quello è tipo il mondo di Nausicaa invaso dalla... dal veleno tossico,
cioè,
eccetera,
per mettere
eccetera.
Questi colori così accesi, così psichedelici, cioè, ma dopo un po' ti danno fastidio anche alla vista. Sono proprio fastidiosi, oltre che brutti.
Posso solo guardare l'immagine.
Sono proprio i colori base di Paint, sono meravigliosi. Io trovo tutto questo molto poetico.
Poi con la sua faccia così tanto inespressiva, sono quattro punti messi insieme che fanno gli occhi, il naso e la bocca.
La faccia è uguale a quella dei vecchi Sonic. Io sto ridendo
mi
tantissimo.
Giuro che voglio difendere questo videogioco in tutti i modi possibili, ma non riesco a trovare la data di rilascio, perché voglio capire se è un problema dovuto al periodo, almeno quello grafico. O no? No, non riesco a trovare. L'album del 1984.
Non provo a difenderlo, dai.
Dai, tutti una chance. Però non riesco a trovare appunto la uscita del secondo. Il primo è del 1984.
Si è anche Google Chrome.
Dovrei provare con internet.
Google Chrome proprio l'ha eliminato.
Comunque, mentre Fra cerca un modo per difendere questo gioco che secondo me è indifendibile, io vi parlo di Baldo due secondi, perché secondo me Baldo è uno di quei giochi a cui vale la pena dare due secondi in questo programma. Non c'entra niente con lo studio Ghibli, nel senso che è molto simile allo studio Ghibli come grafica e a Zelda, però raga, è un gioco sviluppato dallo studio italiano Naps Team e niente, semplicemente mi piaceva perché raga, quando gli italiani, cioè, sappiamo che ci sono un sacco di case che fanno giochi italiani e tutto quanto, però cioè non simile a Ghibli, e quindi visto che questa puntata è dedicata allo studio Ghibli, volevo proporre o consigliare qualcosa un po' a tema italiano, così se qualcuno vuole giocarci può sempre farlo. Praticamente il gioco nei panni del protagonista, che si chiama Baldo, esplora un ampio e coloratissimo scenario e deve risolvere dei puzzle ambientali e affrontare il loro boss, tra l'altro siamo anche il tema ambiente, quindi se volete provarlo, raga, giocatelo.
Beh, tra l'altro quello è un po' l'ispirazione che va a trovare il punto d'incontro tra Studio Ghibli e Zelda. Cioè, ci sono un sacco di persone che vorrebbero un film dello Studio Ghibli che parli di Legend of Zelda.
Di Zelda.
Perché, insomma,
Madonna.
Con le ambientazioni.
Magari arriverà prima o poi.
E molti...
Così Martina è contenta, guarda.
Ma...
Comunque...
Ho le caldane solo a pensarci, guarda, è tutta rossa.
È incredibile, cioè vi giuro, non riesco a trovare la data di uscita di questo gioco.
Se non trovo questo gioco, però... non muovo niente della mia vita, sarà il mio scopo per ora.
Ho altre immagini, però.
E non voglio vedere.
No, io le voglio troppo vedere.
Io no, perché sono come Luca, io voglio giocare a questo gioco e voglio che siano inedite.
Penso che questa sia la fermata di me.
Gli haters diranno Photoshop.
Cioè, vi ho linkato l'immagine del penso sia il menu. Cioè, uno che si occupa di interfacce grafiche si mette le mani tra i capelli a leggere questa cosa. È il nome di Nautica sotto tutto il corto.
No, vabbè.
È davvero, è Sonic. Cioè, è quella faccia lì.
E allora avevo ragione, sono 5 punti che fanno il naso. No, le due virgole sono gli occhi. Un punto.
Si dire che l'inter...
è il naso.
Condivideremo sui social assolutamente le immagini di questo gioco. Non posso.
No, è meraviglioso tutto questo. Io mi aspetto che il cattivo del gioco sia il dottor Eggman. Comunque, a guardare Nausicaa.
E adesso invece ci dobbiamo salutare. Ahimè, con questa puntata molto divertente, devo dire.
No, bis.
ritorneremo con un'altra puntata dove giocheremo, magari facciamo una stream, faremo lo stream del gioco di Nausicaa. Adesso qualcuno dovrà andare a cercarlo e...
Questa è una bellissima idea, devo dire. Questa,
ci organizziamo.
Chi resiste di più vince, chi resiste di più
giocarci.
No, sai
dove c'è il canale di videogiochi brutti? Magari lì potremmo trovarlo.
Prima posizione. Vabbè, allora, quindi lanciamo l'ultima canzone e poi ci salutiamo. Quindi Path of the Wind, sempre di Joe Hisaishi. No.
Vai Luca, prima ce l'hai detto in modo magistrale, quindi...
Joe Hisaishi.
Direttamente dalla colonna sonora di Il mio vicino Totoro.
Ok, allora ragazzi, noi ci salutiamo con questa canzone e... Niente, è stato un piacere fare questa puntata. Vi hanno intrattenuto io che sono Francesco di Plug and Play, Martina di Plug and Play, Luca di Nerd with Benefits e Ale di Cloud Brothers.
Bella lì!
Ciao!
Ciao ciao!
Ciao a tutti!